www.radiojo.it e la storia continua. L'immagine della donna, la luce e l'ombra. Erano dei secoli misogini, quelli medioevali, che, fatte salve le vergini, vedove e madri, identificavano la figura femminile con il diabolico e quindi con il peccato. Oratores, bellatores, laboratores, cioè chierici, cavalieri, contadini. Questo schema tripartito della società medievale, che prese forma verso l'undicesimo secolo, gerarchizza ordini o condizioni. Non prevede donne, né tantomeno una condizione femminile. Dark side della società civile. Nel Medioevo la donna sembrerebbe ridotta a un'ombra. E come l'ombra, anche la donna ha significato assenza di luce. È stata connessa con il negativo, quindi con il diabolico, il sulfureo e il peccato. Questo grazie specialmente a un folto agguerrito drappello di padri della Chiesa, capitanati da Tertulliano, che per tenere gli occhi verso l'austero e giudaizzante monachesimo orientale, invece che sulle pagine del Vangelo, hanno tradito in pieno la rivoluzionaria concezione della donna e dell'amore, quale era stata quella di Gesù. Dovendo fare tuttavia i conti con la realtà, i padri della Chiesa furono costretti a tenere conto delle donne e così accettarono e idealizzarono una triade di figure femminili, le sole salvabili ai loro occhi, Virgo, Vidua, Mater, cioè la Vergine, la Vedova e la Madre. In questo modo, lungo i secoli medievali, si è sviluppata una vena di misoginia talmente inesauribile che è divenuta proverbiale. Senza diritti. La sessuofobia ha censurato i comportamenti persino nell'ambito del sacramento del matrimonio. Da un esame di una di 57 penitenziali, cioè quei manuali per i confessori, redatti tra il VI e l'XI secolo, risulta che i periodi in cui gli sposi dovevano osservare la castità erano talmente lunghi da non trovare uguali nella storia universale del matrimonio. E con queste premesse verrebbe di immaginarsi per la donna medievale una condizione simile a quella dei paesi islamici, oggi fondamentalisti. Per fortuna di tutti non fu così, e anzi, per una singolare ironia della sorte, proprio quelle ombre, le donne medievali, contribuiscono ad assolvere il Medioevo dall'accusa di essere stato un lungo tempo buio tra due tempi di luce, l'età classica e quella moderna. È opinione accettata che nell'ambito della civiltà classica romana la parte svolta dalla donna fosse nulla. È probabile che a Roma la donna fosse meno emarginata rispetto ad Atene, ma qualsiasi potere o ruolo le era assolutamente precluso. Alcune romane, in realtà, ebbero peso nella vita politica. Si tratta di donne appartenenti ad antiche e illustre famiglie, come ad esempio Livia, la moglie di Augusto, ma sono dei casi eccezionali che confermano una regola irremovibile. Nella Roma antica, infatti, la donna non era soggetta di diritto e la sua condizione personale, i rapporti con i genitori o col marito, erano di competenza della domus e dunque, di volta in volta, dal padre, dal marito e dal suocero. A Roma, insomma, in senso giuridico, la donna era solo oggetto. Una simile concezione di non diritto si è specularmente replicata agli inizi dell'età moderna, quando cioè, a partire dal XVI secolo, il diritto romano, riprodotto nei codici civili nazionali, è tornato a reggere i costumi fino alle lotte per l'emancipazione femminile, che hanno caratterizzato soprattutto il Novecento. Cultura al femminile. Nel lungo intermezzo tra l'epoca classica e gli inizi dell'età moderna sta la condizione della donna nella civiltà cristiana, che nonostante le teorie patristiche, con i fraintendimenti e le conseguenze che abbiamo ricordato, appare comunque del tutto differente dalle premesse classiche. Fin dal primo libro, la Bibbia consacra l'uguaglianza tra l'uomo e la donna. Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Sta scritto nella Genesi 1:27. In seguito il Vangelo amplificherà comunque il ruolo della donna e la civiltà cristiana che nel IV secolo troverà la libertà di manifestarsi e di affermarsi, è in tal modo subito contrassegnata dalla presenza femminile. L'antica assenza diviene presenza. Nella società il primo ospedale fu fondato infatti da una donna, Fabiola, che non c'è nemmeno bisogno di ricordare quanta parte ebbero e hanno ancora le religiose nell'assistenza ai malati e ai poveri. Nelle istituzioni religiose, come in quei monasteri duplici sorti nei secoli VI e VII, che si componevano di due settori, uno per le monache, l'altro per i preti, indispensabile per l'amministrazione dei sacramenti, entrambi sottoposti all'autorità della badessa, e i monasteri femminili, che punteggiarono l'Europa medievale godendo di una relativa autonomia, furono uno spazio nuovo che permise per la prima volta alle donne di organizzare la vita e produrre cultura in proprio, in modo del tutto originale rispetto al modello della famiglia. Governare un monastero significava infatti essere in grado di provvedere all'attività spirituale, all'educazione delle novizie, all'amministrazione dei beni materiali, alla produzione e conservazione degli alimenti, alla gestione della biblioteca, alla pianificazione delle celebrazioni, in grado di attirare personalità politiche influenti. Talvolta le badesse godevano di poteri uguali a quelli di una signora feudale o di un vescovo. I monasteri, d'altra parte, non furono soltanto luoghi di potere, ma anche ginecei di fervore culturale e all'interno dei loro chiostri vissero donne in grado di leggere, studiare e scrivere. Delle regine, le sante, le intellettuali, ne parleremo alla prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.